15.01 di mercoledì 21 febbraio 2024, il mese più breve dell'anno. Riccardo Cotumaccio con voi in cabina di regia e video. È tornato il signor Flo, sempre qui, sempre presente dopo le sue ultime trasferte around the country, possiamo dirlo, the Italy, non so se è the o around the Italy, forse senza articolo determinativo. Lo chiedo a stavolta alla mia destra, non una musa ispiratrice, perché quello è il ruolo di Chiara Di Paola e Francesca Barbato, che saluto, ma una fan prodige, una ragazza che abbiamo cresciuto noi, e come ben sapete io sono un suo carissimo fan, veramente. Gaia Canestri, ben
ciao.
Trovata, come
grazie.
Stai?
Grazie, tutto a posto, la situazione non è cambiata molto da venerdì, bene, sono rilassata, questo caldo mi scioglie,
ma come
mi piace.
Non è cambiata molto in che senso, scusa?
Sono sempre io, sto sempre bene, i capelli non mi sono cresciuti, non sono cresciuta in altezza, sempre 1,65 m sono.
Ma quello resti,
basta.
Cioè ormai è finita la crescita, credo.
Allora,
suppongo.
Devi sapere, oggi ho incontrato un mio compagno delle medie.
Subito aneddoti, dai.
Sì. Ero in stazione, sì. Mi guarda, la prima cosa che mi dice è: ah, non sei cambiata niente per niente proprio. Come sei bassa?
No, ma veramente. Cioè...
Allora, io non mi sento neanche bassa, se lo vogliamo dire. Cioè, mi sento anche sopra la media italiana.
Beh, ho capito che è un popolo di nane. Scusa.
Guarda che la media italiana è 1,58 m.
E tu fai invece?
1,65 m.
1,65 m. Quindi te la porti veramente con grande orgoglio, questa
certo,
misura. Bene,
certo.
Vedi. Anche le donne vanno fiere delle loro misure. Finalmente questo possiamo dirlo. Non soltanto gli uomini, Gaia. Questo tuo amico lo hai picchiato dopo questa sua tremenda esternazione?
No, gli amici delle medie. Medie
si rispettano a prescindere,
sì, assolutamente.
Le medie sono il periodo più devastante di un essere umano, carissima.
Ma no, ma sai che è uno dei periodi più belli della mia vita? Lo so che è un po' contrastante come opinione, però cioè, io me la sono vissuta benissimo con una scuola che aveva le aule nel bosco. Quindi,
le aule nel bosco?
Sì, perché io a Valcanneto.
Ma tu dipingi
mio
Valcanneto come la Thailandia, scusami. Come
allora
fa?
Siete tutti qui presenti, invitati a vedere Valcanneto. Tra il mare e il lago di Bracciano abbiamo il bosco dietro, e quindi avevamo le aule della scuola, le aule verdi si chiamano, appunto posizionate proprio nel bosco, e noi facevamo lezioni lì, praticamente passavamo le giornate a giocare a nascondino.
Io non so se questa è una visione obiettiva, la tua, o sì,
giuro,
come tutte le persone di provincia, mi permetto di dirlo questo, Gaia, che tu vieni da fuori Roma,
sì.
Come tutte le persone dipingono la propria provincia come la più bella del mondo, no? Come la provincia perfetta, le aule nei boschi.
È bellissima fino alle medie, poi dopo vuoi morire, fino alle medie
no,
è bellissima.
Tu dici, e questo lancia anche un attacco sotto questo aspetto, la provincia è buona per un essere umano fino ai 16 anni, poi bisogna andare via.
No, io sono d'accordissimo, perché alla fine non ho avuto stimoli... cattivi stimoli, non so come dire, vivendo in un ambiente proprio così protetto e sereno. Ma
cercavi,
è anche
la violenza in qualche modo?
No, però cioè, sono vissuta proprio in un ambiente protetto,
ovattato,
no?
Diciamo.
Sì, che è buono fino a una certa età, però poi arriva il momento, ecco, dell'adolescenza, ai 16, 15, 16, 17
in
anni,
devi
lì,
sporcare
in cui
le mani,
devi iniziare ad essere indipendente. Cioè, non è possibile che non sai come si prende un treno, che non sai come si gira per le strade a Roma, capito?
Il modo più elegante di dire che dopo un po' la provincia ha rotto i maroni, Gaia Canestri. Allora, ieri abbiamo avuto, non so se ti dice qualcosa questo nome, qui in studio, il favoloso Tommaso Di Pierro.
Cosa sentono le mie orecchie?
Devo dire che ieri però se l'è cavata veramente egregiamente.
Ma posso spezzare una lancia a favore di Tommaso? Ma a me manca, ma io non lo vedo da un tempo infinito.
Sai perché? Perché era a Barcellona lui.
Lo so, è andato
Tommaso
a fare la vita loca, ha fatto bene.
È stato là, il compleanno, ha fatto non so quanti anni abbia Tommaso Di Pierro. 42, quanti ne ha Tommaso?
Beh, credo almeno 20.
48. 48 anni a Tommaso.
Cioè gliene dati esattamente il doppio di quelli che ha.
Ha 28 anni Tommaso? Facevo più piccolo.
No, 24 credo.
Ah sì, io non so
forse
fare, scusami, 25. Non so fare calcoli. Oggettivamente sì, non è il mio forte. Quindi 24 anni per Tommasone, bravo. Ieri è stato veramente favoloso con i vincitori del premio, che non voglio spoilerare, tra poco ci torniamo, perché qua vedo ormai delle figure abitudinarie di questo spazio, di questo studio. Fra un po' ci torniamo, ma veramente grandi sorprese, ne vado molto molto fiero. Ma arriva sempre quel punto in cui devo dire che dobbiamo attenerci alla scaletta, e quindi andiamo con il tema del giorno.
We'll be right back.
dopo la tragedia della scorsa settimana a Firenze, sfiorata la tragedia anche a Napoli, nello specifico al Vomero, dove si apre una voragine in strada e inghiotte due auto. Si è pensato al peggio quando una voragine si è aperta in via Morgan, nel quartiere Vomero, e inghiottendo due auto. Le vetture, una parcheggiata e l'altra in transito, sono sprofondate all'altezza del civico 63. Dopo lo spavento, i conducenti, usciti dai mezzi autonomamente, avrebbero riportato ferite lievi. A quel punto le attenzioni delle autorità si sono concentrate su un eventuale cedimento del terreno, tanto da decidere in via precauzionale l'evacuazione di 20 famiglie residenti nel vicino edificio. La zona è stata transennata ed è stata necessaria l'interruzione del servizio idrico nell'area, compresa tra Piazza Venvitelli e San Martino. Gli esperti ora stanno facendo accertamenti sullo stato degli impianti per determinare anche i tempi di ripristino. E sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche il 118, la polizia e la protezione civile. La voragine, secondo quanto si è appreso, si è aperta intorno alle 5 e dalle prime ricostruzioni sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico. Oltre allo sgombero dello stabile in via Morgan, anche in via Kerbaker si registra una copiosa fuoriuscita di acqua, così come in via Solimena. Partiamo poi con la seconda notizia, che è quella della truffa dei buoni pasto, un sequestro che ammonta a 20 milioni di euro. Come riporta il sito ANSA, la Guardia di Finanza, su disposizione del GIP di Roma, ha dato esecuzione a decreto di sequestro dal valore di 20 milioni di euro nei confronti di una società di servizi per le imprese pubbliche e private, e in particolare dei ticket e dei buoni pasto. Il provvedimento è adottato per illeciti amministrativi, spiega una nota della Procura di Roma, dipendenti dai reati di truffa e danni dello Stato e turbata libertà degli incanti perpetrati a beneficio dell'ente da quattro legali rappresentanti succedutisi nel tempo. Le indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma hanno permesso di ricostruire condotte, in ipotesi d'accusa fraudolente, nella partecipazione a una gara per l'affidamento del servizio di buoni pasto per la pubblica amministrazione, che avrebbero determinato a vantaggio della società l'illegittima aggiudicazione e la connessa esecuzione di quattro lotti per un valore complessivo di 580 milioni di euro, aggiunge la nota della Procura capitolina.
Gaia Canestri, fa caldo, dici?
Fa caldo, sto morendo di caldo.
Caldo, perché poi qua c'è un po' di aria caliente qua in studio. Il nostro signor Flo ha una temperatura media del corpo di 49 gradi e questo ci porta poi ad avere caldo anche noi qua in studio. Il primo break musicale di oggi, i 30 Seconds to Mars. Li conosci?
Mi piacciono, sì, li apprezzo.
Chi è
li
il frontman? Jared Leto.
Ah, cavolo, hai ragione. Quelle immagini pazzesche di lui che si lancia sul pubblico, fa delle cose assurde.
Bra, pur avendo 50 anni, beato lui, sì, questa sì. È la loro The Kill. What if I wanted to break, laugh it all off in your face, what would you do? What if I fell to the floor, couldn't say this anymore. My Chemical Romance, sono quegli anni lì, persino Amelia si è messa a cantare con noi 30 Seconds to Mars, persino il nostro Flo, gli ha dato del nano a Jared Leto, invece in realtà 1,80 m lo fa, un signor 1,80 m, e invece il vero nano tra i due è Flo, pensate, tra i due è lui. Bentornati su Zaytime, con me c'è Gaia Canestri e soprattutto, ciao Gaia.
Ciao.
E soprattutto torniamo a parlare dell'Avvelenata e dei premi che stiamo presentando in questi giorni. Ieri già una bellissima puntata inaugurale con due grandissimi talenti letterari. Oggi il primo dei due ce l'abbiamo al telefono, la prima è Matilde Cavallina e le diamo il buon pomeriggio. Matilde!
Salve!
Ciao Matilde, benvenuta, come stai?
Bene, grazie.
Bene, bene. Senti che bella voce, Gaia.
Bellissima, una bellissima voce, devo dire, molto delicata.
Le facciamo intanto grandissimi complimenti, sì, perché sì. Lei ha vinto con la menzione speciale Giovane Poesia, si chiama Tramonto, la poesia. Matilde, ma dici, ma come io questo lo chiedo da ignorante, e come nascono le poesie? Cioè, come si scrivono le poesie? Cioè, si mette là, si guarda il tramonto, si guarda l'alba, si fa colazione. Come si scrive una poesia, Matilde? Vai.
Allora, è una domanda molto complicata e sicuramente molto personale, perché non credo che ci sia un modo giusto per scrivere una poesia, nel senso che ognuno lo fa nella maniera che è più coerente alla sua persona e soprattutto al momento di cui sta parlando, quello che vuole esprimere. Per esempio, ci sono emozioni che richiedono un certo tipo di scrittura immediata e di, tra virgolette, buttare giù quello che si pensa, e altri tipi invece che vanno più elaborati, diciamo.
Ad esempio, a te cosa spinge a scrivere poesie in questo caso?
Allora, ho iniziato a scrivere 2 anni fa, quindi avevo 15 anni, e è stato perché ho avuto un periodo molto complicato della mia vita e sono stata ricoverata per un bel po' di tempo perché ho avuto dei problemi di salute mentale, e la poesia mi ha aiutato a riprendermi e soprattutto a esprimere quello che provavo in quel momento e quindi a superare anche tutto quello che è successo.
Beh, questo è bellissimo, Matilde, è davvero ammirevole, direi. E ti chiedo così per curiosità, ma quindi che cosa rappresenta per te il tramonto?
Oh, bella domanda, perché il tramonto sicuramente cambia da persona a persona, ma per me può sembrare paradossale, ma è una rinascita, anche se il sole si sta spegnendo, perché io nella mia vita ho sempre associato il tramonto a delle cose positive, perché guardandolo mi provoca emozioni positive, quindi l'ho associato a una rinascita da quel periodo buio di cui parlavo prima.
Capito, e ti devo dire una cosa, io ho letto la tua poesia e l'ho trovata, mi sono emozionata davvero, però ho pensato chissà com'è sentire questa poesia letta proprio dall'autrice, ma a te andrebbe di leggerla?
Sì, se lo volete io la leggo volentieri.
Con piacere.
Molto volentieri, Matilde, vai.
Va bene. Tramonto. È ancora l'ora dei lampioni. Lampioni di chi parte e di chi torna. Di chi, estenuato, non si cura di ciò che lo illumina. Non ne ha bisogno chi cammina per strada, senza una meta, ammirando i colori del sole. Coloro che, seppur logorati dalla vita, hanno speranza nella luce. Occhi che guardano il cielo, occhi spenti e stanchi, si accendono di giallo, rosso, rosa e sono di nuovo vivi. Eppure il sole, che unisce sotto i suoi raggi, stasera divide, che ogni passante tiene per sé la bellezza, avidamente, forse un po' intimorito da coloro che, a sua insaputa, guardano l'azzurro del cielo mutare.
Allora io direi,
Gaia,
che non sei solo una bravissima scrittrice, ma anche un'ottima interprete.
Vero?
Che dici? Vero, sì. Bravissima.
No, anche perché spesso chi la scrive dice no, non voglio leggerla io, non
è
voglio,
vero,
interpretarla.
Invece... invece a volte capisci anche molto di più quando viene letta da chi l'ha scritta, da chi l'ha pensata, no? Capisci cose che magari non sono scritte, ma che emergono solo dalla lettura. Molto, molto
sì,
brava,
sì.
Complimenti. Quindi la tua poesia è a tutti gli effetti un vero e proprio raggio di speranza per tutte quelle persone che ancora credono, no, in quella luce della vita. Ma l'essere umano la merita questa bellezza che gli viene offerta di questo sole?
Allora, anche questa è una bella domanda, perché sono sicura che partendo dal presupposto che i difetti non fanno la persona, quindi non si può, secondo me, generalizzare a tutto l'essere umano il difetto di una persona solo o di un gruppo di persone. E secondo punto, l'essere umano, facendo parte della natura, fa parte di questa bellezza e non bisogna escluderlo.
Bene, sono perfettamente d'accordo con te. E, un'altra curiosità, ma nel tuo futuro tu vedi la poesia? Vedi un modo per, non so, intraprendere, diciamo, fare in modo che questa diventi anche una professione magari, o che rimanga solo una passione? Quali sono i tuoi piani?
Allora, io sono un po' divisa nella scelta dell'università, perché appunto sono ancora in quarta superiore, quindi sono un po' divisa. Da una parte c'è lettere, sicuramente, e sicuramente in entrambe le scelte c'è il desiderio di continuare a scrivere. Mentre dall'altra parte c'è un'altra mia grande passione, che è l'informatica. Può sembrare strano, ma sono un'informatica.
No, in realtà non mi sembra strano, anzi in realtà cioè, credo che sia molto comune a volte avere due passioni che sul momento sembrano molto diverse, due mondi incompatibili, e invece è proprio questa apparente incompatibilità che può creare un collegamento originale. Sì, molto originale.
Ma guarda, dico una banalità, no? Io non ho nulla da insegnare a nessuno, però in quella mia piccola esperienza di vita ho notato che se si hanno delle passioni molto forti sono sempre interscambiabili, cioè c'è sempre il modo di collegarle in qualche maniera. Certo, non è facile, è una sorta di avventura, quindi mai precludersi nulla. Questo è veramente l'invito che faccio a Matilde, e poi in generale a tutti noi. Insomma, c'è sempre il modo, specialmente nella società di oggi, no? Molto tecnologica, in cui fare anche delle esperienze in autonomia è piuttosto alla portata. Però ecco, mai precludersi nessuna strada. Quindi Matilde, veramente complimenti, e speriamo un domani, perché no, di presentare noi la tua prima raccolta di poesie. Eh
sì, magari.
Grazie.
Matilde, grazie ancora, complimenti allora.
Grazie mille. Salve.
Mi sto commuovendo pur non avendo nulla su cui commuovermi. Com'è possibile? Questo è bravissimo.
Devo dire. Con un'ottima poesia come quella di Matilde, con Einaudi si commuovono tutti.
È vero, questo bisogna assolutamente dirselo. Ma chi abbiamo qua? Abbiamo dal vivo Andrea Simonelli. Andrea,
buonasera a tutti.
Buonasera, come va?
Bene, bene, benissimo.
Bene, anche tu sei un vincitore del premio, maledizione.
Sì.
Per
fumetto.
Ah.
Oggi proprio abbiamo due mondi.
Un finto giovane, in realtà.
Un finto giovane, tu hai in realtà 31 anni, possiamo dirci.
22, però la categoria in questione era tipo under 18, io mi ritrovo qui.
Va bene lo stesso.
Va benissimo lo stesso. Senti, dici di più intanto, prima di arrivare poi al prodotto finale, ai tuoi sogni del futuro, no? Tutti da bambini più o meno disegniamo, no?
Sì.
Questo va detto. Poi c'è un momento in cui scatta qualcos'altro, no? Raccontaci quello scatto.
No, in realtà è scattato, con il mio grande amore nei confronti di Dragon Ball e il grande rapporto che ho con mio fratello. C'è questa doppietta che appunto si è vista di fronte a me nel corso dell'infanzia. Avevo tipo 8-9 anni. E mio fratello, 6 anni più grande, ha cominciato a a disegnare in modo un po' più serio, un po' più ragionato, perché da bambini comunque non si studia disegno, si disegna per esprimere.
Ecco, Riccardo non aspettava altro che sentire Dragon Ball e ora è la persona più felice del mondo.
No, adesso è finita oggettivamente perché lui non lo sa, ma qua in studio ha due grandissimi fan di Dragon Ball. Parliamo del sottoscritto e parliamo del signor Flo. Quello che il signor Flo non sa, che sto per dire oggi per la prima volta in diretta, è che anche io da bambino avevo la passione per il disegno, proprio grazie ad Akira Toriyama, che è l'autore di Dragon Ball, e disegnavo alcune strisce di fumetti, di manga in realtà, sì, proprio con i protagonisti di Dragon Ball presenti. Un domani te la porto qua in studio, Flo, che non me l'ha chiesto, ma te lo dico comunque. E quindi è lì, e quando c'è un carattere, un personaggio che ci coinvolge molto, che scatta qualcosa di diverso. Esatto. La domanda che ti faccio allora, perché io poi, non avendo più esercitato anche la mano, non ho mai disegnato a livelli professionali, tutt'oggi quando disegno inevitabilmente ho quello stile là, non mi sono mai distaccato da quello stile là. Tu anche sei ancora rimasto legato allo stile iniziale oppure pian piano ti sei evoluto?
Ogni disegnatore evolve, sì. Partendo da una base ovviamente, è quella che sento più vicina a lui e tendenzialmente anche quella con cui si avvicina a questo mondo. Ma lo stesso Akira Toriyama è cambiato tantissimo,
no?
Da Arale a Dragon Ball Super, che poi vabbè non lo fa lui Super, però in questo periodo disegna completamente in modo diverso, per quanto sia lui è sempre riconoscibile, però ha cambiato. E a volte succede per esigenze, a volte succede inconsapevolmente, a volte c'è una ricerca nel mio caso ossessiva per uno stile che possa sentire mio all'atto pratico.
Ma mi è incuriosita, ma secondo te c'è una ricerca costante, quindi è una costante evoluzione dello stile magari durante tutta la vita dell'artista, oppure a un certo punto ad esempio si trova il proprio stile e si diventa sedentario lì? Tu come ti senti, di aver trovato il tuo stile, o sei ancora alla ricerca, in evoluzione?
Assolutamente no, io non ho trovato il mio stile, però ho trovato il mio modo di approcciarmi allo stile, e comunque c'è sempre un'evoluzione. E anche se Toriyama, cioè, all'inizio tendenzialmente si tocca varie avventaglio, provo a raggiera, vado in tutte le direzioni, provo uno stile un po' più realistico, uno un po' più cartoon, vedo tutto quello che mi piace poi alla fine, perché se mi piace poi il fumetto americano è difficile che vada su Doraemon, mi piace il fumetto americano, certo. Quindi provo quello e poi da lì si va a lavorare in modo un po' più mirato. Quando si trova la strada si incanala un percorso. Però il percorso varia nel tempo. Lo stesso Toriyama è diventato famoso con lo stile classico di Zeta, che è quello muscolosissimo, enormi, molto squadrato nel tratto, perché doveva rendere l'azione veloce. E attualmente è tutto morbido, longilineo, molto diverso.
Guarda, ma tu sei un amante anche dell'anime di Dragon Ball?
Ma in realtà io sono cresciuto con l'anime, per quanto il manga non l'abbia mai letto, sfortunatamente.
Veramente?
Non ancora.
Recuperalo.
Lo sto recuperando perché adesso è uscita la nuova edizione, la Ultimate, copertina rigida, bellissima, ci vuole un patrimonio, però è una spesa.
Ma devo dirti che
affronto con piacere.
Nell'anime c'è un periodo, specialmente durante la saga di Freezer, in cui cambiano gli studi che si occupano delle animazioni. C'è un video su YouTube molto interessante su
questo. Ma in realtà non cambiano gli studi, cambiano gli animatori chiave. E questo succede spessissimo, in ogni anime, soprattutto quando è seriale e dura tanto. E quindi si riconoscono i disegnatori,
sì,
nell'anime.
E devo dire che nella saga di Freezer a volte,
nella saga di Freezer e nella saga di Cell si vedono degli orrori terrificanti.
Infatti quelli che oggi criticano Super dicendo non è disegnata bene,
perché non si ricordano solo,
bravo.
Lo scontro contro Buu, che raggiunge delle vette incredibili. E anche alcune battaglie di Zeta, cioè di inizio Zeta, hanno dei disegni incredibili.
No, ma devo dire anche che alcune puntate di Freezer e di Cell hanno delle ottime animazioni, però vengono alternate a delle puntate inguardabili.
Esatto.
Io mi ricordo da bambino che, sai, magari l'occhio attento di un bambino non è attento quanto quello di un adulto. Già me ne accorgevo, già rosicavo da bambino, cioè già mi dava fastidio.
Perché poi a volte lo fanno in momenti che vanno a rovinare effettivamente la scena. Per esempio, Veget.
Sì.
Quando appare Veget sulla scena,
che ricordiamo a Gaia, è la fusione.
Devo ammettere, sono un po' ignorante in questo, mi sento un po' esclusa.
La fusione con Potara tra Goku e Vegeta.
Ah, ok, grazie.
Hai capito adesso?
Ho capito tutto.
Potara sono degli orecchini magici.
Esatto.
E appare e è disegnato da paura. Finisce la puntata, tu sei gasatissimo, comincia la puntata dopo, disegnato malissimo e dici vabbè, questo succede quando hai delle scadenze, una puntata a settimana, quello.
Sì, è così, assolutamente. Noi andiamo momentaneamente in break, la puntata è ancora molto molto lunga, poi riprendiamo anche con le nostre tematiche. Nel frattempo però, cioè, io quasi non la toglierei di sottofondo la colonna sonora di Dragon Ball, però devo farlo e vado a mettere però un altro brano che lontanamente con Dragon Ball ha a che fare, perché è pieno di video su YouTube con l'euromusica in sottofondo, così sono i Linkin Park, chi vuol capire capisca.
Defeated by you, just when I thought I'd reach.
diretta su Zaytime con Evan Essence, uno dei gruppi preferiti della nostra Gaia Canestri, ma con noi in studio c'è anche Andrea Simonelli. Jack Pedalino è il titolo del fumetto con cui hai vinto il premio. Chiedo scusa, correggetemi se ho sbagliato.
Jack Pedalino è il nome d'arte, il fumetto con cui ho vinto è Farsi Elegante.
Allora io ti direi
sono un uomo anziano, perdona. Ah,
da dove nasce Jack Pedalino?
Esatto. Jack Pedalino nasce da un amico di mio fratello, in realtà, perché mio fratello è soprannominato solo da lui l'uomo maglione, e come tutti se l'ha immaginato come un supereroe americano, e quindi come tutti i grandi supereroi ha una spalla, come Batman a Robin, l'uomo maglione ha il ragazzo Pedalino che lo affianca nelle sue avventure. E un giorno mio padre entra in salotto, personalità stravagante, entra e dice: oh Jack, chiamandomi, mi chiamo Andrea, quindi Jack non è neanche un diminutivo, non è nulla. Però c'era questo amico di mio fratello in salotto e quindi fa: no, genio, Jack Pedalino. E così è nato.
Beh, sicuramente un modo particolare per far nascere un nome d'arte, ma insomma.
Sì, no, perché poi è diventato soprannome per tutti i miei amici del liceo, finché non ero conosciuto più come Andrea, ma come Jack.
Quindi ora ti rivedo per strada, ti chiamo Jack.
Volendo.
Va bene.
Ho detto funziona di più nell'ottica in cui rimane impresso. Certo. In Italia.
Caro Jack, oggi chiaramente in Italia il fumettista più noto, il vignettista, fate voi l'autore, è Zero Calcare, no? Che sta avendo una grande influenza anche nei confronti delle giovani generazioni. Tu riesci a schermarti dalle mode oppure credi che siano un bene fondamentalmente?
Ah, boh, nel senso, le mode sono una cosa normale. Tendo ad avere un rapporto un po' contrastante con le mode, perché io non amo fare parte della massa, tendo quasi a volte forzatamente a distinguermi, e non, con Zero Calcare non ho nulla con Zero Calcare, nel senso che non perché ora va di moda allora non lo si apprezza.
Però mi rendo conto che effettivamente ha avvicinato tantissime persone al mondo dei fumetti. Io ad esempio non ne avevo mai letto uno, e invece con Zero Calcare ho anche un po'. Sì, esatto, un po' con la serie, un po' perché mio fratello è un grande fan, però non avrei neanche mai immaginato. Ma fondamentalmente di leggerne uno. Per un problema è che io penso di essere, diciamo, non adatta a leggere fumetti, perché non li so leggere, ho difficoltà nel leggerli. Ma non capisco come si leggono. Sì,
beh, confrontati
sì.
Con chi li scrive.
Esatto, io a volte non so, li leggo.
Il modo semplice è quello come la lettura normale, dall'alto in basso, da sinistra verso destra. E tendenzialmente se un fumetto è scritto bene, tipo Dragon Ball, non hai mai un problema di lettura. Per quanto io non abbia letto il manga, come dicevamo prima, però lo sfoglio, ce l'ho a casa. Quindi faccio questi confronti perché quando vai a scrivere qualcosa ti devi confrontare con i maestri per capire come funziona il mondo. E quindi tendenzialmente si fa una Z con gli occhi. Quando tu riesci a fare una Z e a leggere in ordine le vignette, un fumetto scritto da paura.
Bene, riproverò con questa tecnica della Z allora.
E sostanzialmente ti trovi dall'alto verso il basso in ogni singola vignetta. Cioè se una vignetta ha più balloon al suo interno, leggi prima quello alto a sinistra, poi scendi. Così, molto semplice. E se ci sono un botta risposta, alto, alto sinistra, alto destra, basso sinistra, così.
Ok, mi sa che mi hai appena svoltato il modo di lettura dei fumetti. Ti farò sapere. Adesso torno a casa e ne apro uno.
Per chi non ha un maestro, provi a leggere finché le frasi non hanno un senso e capisci piano piano.
Hai ragione anche tu. Io non so perché, ho proprio la malsana idea di leggerli dall'alto, cioè al contrario. Non lo so.
In che senso? Al contrario.
Cioè mi viene da partire dalla destra in alto.
Allora leggi manga.
Andare così.
Leggi manga.
Leggo i manga.
I manga si leggono
così. Vedi? Allora mi sa che mi tocca leggere manga. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Quindi quindi con il tuo fumetto Farsi Elegante hai appunto vinto questa menzione speciale del premio La Velenata. Ma tu nel futuro ti vedi fumettista?
Sì, cioè è l'obiettivo, poi se ci riuscirò questo non lo so, però l'obiettivo è quello e ci proviamo con tutte le forze, ecco.
E ti senti, cioè ad esempio nel tuo percorso scolastico ti sei sentito assecondato? Cioè credi che anche ad esempio da piccolo, elementari, medie, ti assecondino in questo tipo di...
Io mi sento una mosca bianca in questo senso. Sono uno dei pochi artisti con cui mi confronto che non ha mai ricevuto scoraggiamenti. Non mi sono mai trovato di fronte a qualcuno che mi dicesse: guarda, no, dove vai a fare il fumettista, non ce la farai mai. E tutti hanno sempre stranamente, dico io, puntato su di me. E quindi sì, in ogni ambiente sono sempre stato, anzi quando ho scelto il liceo mi hanno detto: ma perché lo scientifico? E io: perché sì, perché voglio fare lo scientifico, metti che nel corso dei 5 anni cambio idea, posso fare qualcos'altro.
Allora spero di vederti presto in qualche... Speriamo. Libro, e prometto che li leggerò nel modo corretto.
Provaci.
Va bene, ci proverò.
Molto bene, Jack, grazie.
A voi.
E in bocca al lupo per il futuro. Noi ci ascoltiamo in Thanks, anzi Fall Out Boy con Thanks for the Memories e poi Retro Rap.
Hot Block Radio is unforgettable.
Bentornati su Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Ragnor Ragno e questa è Hot Block Radio.
Nowhere to run, nowhere for more.
Psych, fuck that shit. Fuck that shit. Yeah,
son of a fucking beat, bro.
KSI, what the fuck are you talking about? Yeah,
man. Come on, man.
None of that fake deep shit in my diss track, bro.
None of that.
Yeah.
Benjamin Fernando Barajas Lasky, conosciuto con il nome d'arte di Quadeca, è emerso sulla scena internet a metà degli anni 2010 come poliedrico creatore di contenuti. Nato il 2 ottobre del 2000, Quadeca ha inizialmente guadagnato la visibilità su YouTube caricando canzoni rap, freestyle, sketch comici e gameplay. Il suo talento era però evidente fin da giovane, come dimostrato dalla sua esibizione andata poi virale su YouTube in uno spettacolo alla sua scuola media nel 2014.
Huh? I saw you leave the studio with discard. You don't make your own shit, so how you gonna discard? I had to point the finger like when old folks typing, but I killed your writer once, now he a ghost writer.
Il percorso musicale di Quadeca è proseguito con l'uscita del suo primo mixtape Work in Progress all'età di soli 14 anni. Questo primo progetto, insieme ai successivi rilasci come Nostalgia for the Now, ha mostrato il suo talento grezzo e ha attirato notevole attenzione soprattutto con il brano sperimentale We Music 5.
It's actually sad how you don't know that you are actually bad. It's actually mad.
that. I'm actually really gonna get into the fans, but I never understand why you really wanna ban me. Yes, man, acting like a fan, but he keep you in a bubble that you're living like Sandy. I just been sticking to plan A, you're more a fan of the plan B. I know it must be hard, you're like my own fan, can't stand me. Yeah, your music is not complex. You talk nonsense, mediocre with a god complex. You're delusional, on drugs, or you fuse the two. You're like the Black Marina Joyce meets Fousey too. Huh? How you gonna call me awkward? You a big nerd. Make you turn blue in the face just like you Squidward. But to be honest, bro, I wish that I was still a fan. Logan Paul, come and film this. I think I just killed a man.
Bitch, I don't care about no motherfucking whip. No,
I don't care about no whip.
Put that diamonds on your wrist.
Put that diamonds on your wrist.
There's more to life than this, yeah. Yeah. I got you insecure. Turn your whole life into a blur. Had to let you right back in my world.
He said, Kodak is watching this right now. He will 100% disagree with you and think he is better than you because of what you've put out.
Yeah, and I'm gonna put stuff out and then I'm gonna blow him out the fucking wall.
Yeah. You riding waves, can't get out of the water. Can't buy a good song for a dollar. I ain't never been a type to just follow. You like, how much wood could a wood chuck? Just shut the fuck up, time to stop, bro. Saying words, but they all feeling hollow. Put that on mic and pick up the Elgato. I used to watch this guy back in grade 5. The side man, they ain't even on your side. The side man, what's the reason it would lie? Quadeca on the playlist, more than KSI.
Yeah, JJ shooting shots like an AK. But he made waves, being lonely with a rape face. Now we change face, thinking that he get a safe face. Hit him from across the fucking pond, no lay. This my payday, you and they say JJ, bro, you change from the great days. And not in a good way, in a bad way. How you gonna talk that way when you're trash, Nate?
Yeah, I just checked out what your gram was on. Yeah, not a photo without a bandana on. Yeah, keep that hidden, you so scared, why? What you hiding more, is it your girlfriend or your hairline?
Look, bro, I'm getting confused. The real music ain't really getting no views. When you said, I'm done with music, we all wish that you were telling the truth. You had to go transform, that's so deep and you're so sick. KSI, you're an asshole and you transformed into a bigger prick.
Yeah, no, you can't get on my caliber. British bitches trying to shoot they shot, bout them massacre. No, I'm too spectacular, I just can't find your talent, sir. I think that ended back in 2012, just like that calendar. Dodge bullshit like a matador, just tell me the fuck are you rapping for? Bitch, I do not gotta go boxing and knock you and pop your whole head going back and forth. I gotta drive you a passenger, they ask could I hop on your track or verse? I think I would rather get stabbed by a dagger and die while I'm wearing some Maverick merch.
You wanna fight Quadeca?
That's what I mean, like, yeah. That's what I mean, you can't beat me. I'm a fucking, like, unbeatable force.
And Quadeca's gonna think he's better than you.
Yeah, but please, please, man. Don't get that shit out of my face. God.
Got it to choose me, yeah. That's how I feel sometimes. Swear they all wanna lose me. So my life is a highlight reel. So my life is a movie. Red dot on my forehead. Put that all on the new me. Yeah, I'm too late.
Man mano che la fanbase di Quadeca cresceva, cresceva anche la sua ambizione. Si è immerso sempre di più nella sua carriera musicale, rilasciando un mixtape dal titolo Bad Internet Rapper e poi Out of Order. Ma è alla fine del 2018 che il rapper e content creator riesce a raggiungere un ampio consenso, soprattutto rispondendo ad un dissing di un altro youtuber, tale KCE, rapper, comico, attore, imprenditore e pugile professionista britannico di origine nigeriana.
You, then that's you that I found first. Fuck all that justification, I'm done being patient. Like, what the fuck, why are you coming and hating and telling on me like we up in the station? I swear they all want me stuck under the basement. I slipped in a quicksand.
Nel 2019 Quadeca ha compiuto un passo decisivo con l'uscita del suo primo album in studio, Voice Memos, che ha raggiunto il 42esimo posto nella classifica degli album indipendenti di Billboard. Questo ha segnato una tappa significativa nella sua carriera. Le collaborazioni con artisti come KCE e Randolph hanno ulteriormente cementato il suo posto nell'industria, mostrando la sua versatilità e lo spirito collaborativo. Con ogni album Quadeca ha spinto i limiti ed esplorato nuovi territori sonori. Il suo secondo album From Me to You ha mostrato un lato più maturo e introspettivo, attingendo a una vasta gamma di influenze per creare un'esperienza d'ascolto coesa e avvincente.
So I gotta flex a lot, at least 7 times that a record stops. And if you make one mistake, they pull the trigger like I'd be better off. I get too much shit I wanna get across. They don't wanna see me get my message off. They don't want that, but they want this. I am not the waiter at a restaurant. Lot on my plate, if that's the case, I better hit him with an extra sauce. Everybody's aiming at me, but they only shoot a shot when a boy finally get a shot. Put that red dot on my head, yeah, just take a shot and I'm down. Yeah, I can't be tied to the ledge. I might just fall off the edge. Ooh, every day, you wanna play, I wanna make.
Dogging it for the mistakes, yeah. Red dot, camera better get that headshot. You dead wrong if you think that I could press pause. I'm like, stop, they like, nah, they like, let's watch. Red dot, camera aiming at my head. Under my skin and tears my bones apart. No Napoleon, I press upload and unload. Trying to tell a story that's untold. Getting down lows when I'm down low. Trying to keep up the household. I'm 17, they like, how old? He's washed up, he's about old. Name a single rapper, he's outsold. It's a no from me like cowboy. Better say cheese, better say please. Fuck that song, man, better make these. You've been down, better take these. Better wake up, I'ma stay asleep. Used to wake up in a blissful existence. Now I wake up in the morning like I'm wishing I didn't. Oh.
Nello scorso lavoro di Quadeca, I Didn't Mean to Haunt You, l'artista solidifica ulteriormente il suo status di songwriter visionario. Tratto da artisti avanguardisti come The Microphones e Bjork, Quadeca offre un'esplorazione affascinante e inquietante al tempo stesso delle emozioni e dell'introspezione. Questa direzione si esprime ulteriormente con maggiore forza nel suo ultimo lavoro, Scrapyard, uscito qualche giorno fa. Le prime impressioni sul nuovo album del poliedrico artista restituiscono immediatamente l'ambizione a creare della musica eclettica e di difficile collocazione, caratterizzata da ritornelli radiofonici che matchano con atmosfere sperimentali e lyrics ricche di wordplays orientati su tematiche intime e personali. Dai suoi umili inizi come youtuber al suo attuale status di artista, il viaggio di Quadeca è stato senza dubbio notevole. Con ogni album ha continuato a sfidare le aspettative e a spingere i confini del suo sound sempre più in là, ma una cosa rimane certa: Quadeca consolida ed amplia il rapporto tra il personal branding e l'industria musicale. Done investing, you cannot touch this cause I'm reluctant when I dance. It's so similar, a visitor who never got a chance. I can't tell him that I miss him now, make it one and done. Didn't fit, I took a different route, make it one on one. In the thick, I had to figure out if I jumped the gun. Couldn't resist, I had to pin it down. Avete ascoltato Retro Rap, retrospettive in chiave rap? Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Carissima Gaia, bentornati in diretta. Ci mancava Tommasone, abbiamo messo la sua sigla per riabbracciarlo metaforicamente. Ho sottoposto Andrea in break durante la nostra rubrica Retro Rap a una sfida: disegnarmi un Goku volante. Devo dire che se l'è cavata molto bene. L'hai mostrata al signor Flo? Flo, l'hai visto? Guarda, vediamo se indovini quale Goku è delle varie saghe, di quale momento. Vediamo. vai di un po', vediamo un po'. Perché io ne ho chiesto uno specifico, eh. Flo, in età di difficoltà.
Post Freezer.
E il vestiere aiuta. Il fatto che non abbia la maglietta.
Dai, Flo.
Solo contro Freezer non ha.
Esatto, bravo. Dobbiamo rivederci.
In realtà anche con Vegeta, però là non c'ha i capelli.
Non aveva i capelli biondi là, assolutamente. In quel caso non li aveva. Molto molto bene, Andrea. Guarda, che onore, veramente. Ti ho fatto un time lapse. Spero che sia uscito bene. Dopo lo vado a montare dopo la puntata. E magari la prossima volta che vieni qua, cosa che mi auguro avvenga presto, un disegno anche per Gaia. Gaia ha un manga, non so, particolare.
Manco
che
li so leggere, mica.
Effettivamente, sì, questo è il tema. Questo è il tema.
Sailor Moon.
Sì, effettivamente un po' mi. Dai, quello sì, va bene.
Bene, bene, questo è importante. Io ti ringrazio, Andrea, perché insomma è stato veramente un bel momento di condivisione. Così come ringrazio Amelia, che oggi è tornata qua in studio con noi. Chissà se lei sa disegnare, Certo, manco una parolina. Mi ha detto, dai, vieni un attimo qua, dai, vieni qua.
Continuate.
No. Faccio un saluto. Tanto abbiamo ancora due minutini.
Due minuti.
Sì, intanto benvenuta.
Grazie.
Devo dire, la soddisfazione di vedere tanto talento non è scontata,
No. Poi lui, tra l'altro, è stato modesto, perché non ha vinto solo la menzione speciale giovani, ma ha fatto anche secondo posto in assoluto, quindi
quindi anche sul podio.
Non è solo la menzione,
complimenti, veramente non è facile coltivare e crescere una passione, quindi in questo modo qua noi siamo felici di averti dato in qualche modo una vetrina anche, no, qua radiofonica. Speriamo che possa accadere anche una seconda volta. Io quello che dico, l'ho detto anche ieri, no, davanti alla vostra prima pubblicazione noi vogliamo essere invitati alla presentazione, vogliamo in qualche modo esserci, perché un po' siete anche nostri da quando siete venuti qua in studio, quindi vogliamo esserci, vogliamo seguirvi anche nei vostri passi.
Molto volentieri.
Stringiamo il nodo? Promessa sì, sì. Fatta? Bene. Amelia, siamo fieri.
Grazie a Radio Zainet per essere stato partner, tra i tanti partner di quest'anno, e averci regalato queste belle interviste sia ieri che oggi. Grazie mille.
Tu sai prospettarci qualche novità da qui nei prossimi mesi?
Beh, sicuramente abbiamo da raccogliere, come questo, raccogliere tutti i premi che sono stati messi in palio, quindi ci sono tutte le altre interviste, sia in radio che in TV, ci sono le pubblicazioni, usciranno appunto anche il fumetto di Andrea su le riviste che, tipo Salmace, Lo Spazio Bianco, e quindi... Li vedrete, sentirete parlare del premio ancora.
Bene. Ottimo. Io ti ringrazio, Amelia, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie anche ad Andrea, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie al signor Flo in cabina di regia. Oggi anche lui si è divertito a parlare di Dragon Ball con noi. E grazie a Gaia Canestri.
Grazie.
A domani con Zaytime.
Ciao.